stanno arrivando le sbarbine.
In sintesi,
tutto quello che le donne dicono,
pensano, fanno
e che avreste sempre voluto origliare.
Si dice sia importante, si dice segni un rito di passaggio, si dice sia qualcosa da conservare, si dice sia qualcosa da tutelare. Per gli uomini è un gran fanto, gran banto, un rito di iniziazione. Per le donne, attenzione!
Mi piacciono le sbarbine, non posso farci niente,
mi piacciono le sbarbine,
mi sento deficiente,
yeah, yeah, yeah.
Lo so che non conviene,
mi piacciono le sbarbine,
ma poi chi si trattiene? Conta il calore.
Mi piacciono le sbarbine.
Le sbarbine sono bionde, le sbarbine sono amore. Le sbarbine sono tante, le sbarbine in amore.
Martedì 10 dicembre, 22:35 minuti primi. www.radiosonar.net. Ciao sbarbine.
Eccoci nuovamente in onda, sempre precisissime, dai nostri studi di radiosonar.net, in diretta dal Cinema Palazzo, con le vostre sbarbine preferite. Vi siamo mancati?
Secondo me sicuramente le sbarbine mancano, ma un dubbio invece c'è. Ma siamo sicuri che le sbarbine sono innamorate? O tutte? O sempre? O alla prima volta?
Effettivamente questa sera, insomma, abbiamo due mancanze molto pesanti. Mancano infatti la nostra Miss Pink e la nostra Miss Orange, che salutiamo. Non mancheranno sicuramente i loro contributi. E niente, se avete capito qual è il tema di questa serata, insomma, parleremo di un'esperienza che abbiamo e abbiamo voluto affrontare tutte e tutti quanti nella vita. Quasi tutti, che dite?
Speriamo per
voi, insomma.
Diciamo che consigliamo questa puntata delle sbarbine ad un pubblico più o meno consapevole, quindi diciamo
meno consenziente.
Dai 15 anni in su, no, consenziente sempre e comunque, necessariamente, direi.
Oddio, potrebbero ascoltarci anche persone che ancora non hanno vissuto la prima volta, perché comunque daremo anche dei consigli, sfateremo un po' di miti, di credenze popolari, di luoghi comuni legati a questo momento così importante di passaggio nella vita di tutte e tutti noi, che si tratta appunto del primo approccio, no, più che del primo approccio, diciamo, il primo atto sessuale, quindi la scoperta del piacere insieme al corpo dell'altro, un momento di passaggio per tutti noi che, diciamo, segna anche un po' il passaggio all'età adulta, se vogliamo.
Bah. Segna,
sì.
No, sto segna, diciamo che sicuramente è una questione da affrontare.
Beh, è un momento importante nella vita di tutti, sicuramente non segna l'età adulta, ma segna un passaggio, assolutamente, di condivisione, diciamo, fisica che totale con l'altro individuo.
Sì, assolutamente sì. Diciamo un momento che spesso prima idealizziamo anche, esatto. Poi almeno parlo per me una volta vissuto.
Infatti ho detto fisico. Dico sì. Divisione fisica.
L'ho anche molto ridimensionato, diciamo. Sicuramente spesso la prima volta, non credo solo per me, un po' per tutti, è un po' un mezzo disastro. Nel senso che capita che non ci si approccia con la dovuta consapevolezza, ma consapevolezza mi riferisco rispetto insomma al proprio corpo, al proprio piacere, come darsi piacere e quindi come farsi dare piacere dall'altro e come dare piacere all'altro. Insomma, sono tanti temi da affrontare che riguardano la prima volta.
E la cosa è molto interessante secondo me rispetto a questa puntata è che in realtà è un po' immensa, è un macro tema, però in realtà nel nostro percorso di Sbarbine, soprattutto nello scorso anno, abbiamo affrontato tutta una serie di temi che poi sono legati al concetto della prima volta, la scoperta della clitoride, le precauzioni, insomma abbiamo parlato spesso di temi legati a questo momento e quindi ovviamente tutto quello, il non detto che non ci sarà, che inevitabilmente ci sarà stasera, poi ovviamente i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici lo possono trovare su www.radiosonar.net nei podcast delle Sbarbine dell'anno scorso.
E allora io direi che su questo non detto abbiamo già tante cose importanti dette, che sono la consapevolezza, la diciamo determinazione senza influenze esterne di quello che si va a fare, l'informazione al di fuori da credenze, da stereotipi e
la conoscenza del proprio corpo.
Sì, la conoscenza del proprio corpo è finalizzato a qualcosa che sia piacevole e non forzato e non doloroso e affinché insomma questa cosa sia vissuta bene o sia ricordata anche con una consapevolezza maggiore, noi abbiamo pensato di approfondire questo tema connettendolo anche a appunto tutti quei consigli che sono stati dati nel tempo e che vi invitiamo ad ascoltare nei podcast su radiosonar.net. E adesso, come ogni buona radio che si dispetti, abbiamo parlato abbastanza, bisogna mettere musica, quindi Miss
Ovviamente
Green, tocca
selezionata
a,
a tema da profondi diciamo confronti fra le sbarbine, come sempre vengono fuori anche delle colonne musicali altrettanto interessanti.
La prima dalla quale partiamo?
Partiamo dai Baustelle.
Partiamo dai Baustelle.
Pezzo bello da adolescenza.
Gesti che siamo ragazzi, siamo ragazzi per quello che vuoi, è troppo presto. La prima volta
torniamo in voce per questa puntata delle Sbarbine alla prima volta. Ebbene, insomma, cercheremo senza troppi stereotipi, senza troppe cerimonie, di affrontare questo argomento che per tanti, come abbiamo detto, è un rito di passaggio, ma che sicuramente segna le nostre vite e segna i nostri approcci. Allora, essendo profondamente convinte che bisogna essere preparati a tutto quello che nella vita si affronta, oggi sulla consapevolezza approfondiamo questo argomento. Nella prima, insomma, parte che vogliamo attenzionare c'è la parte emotiva, perché insomma non è solo un discorso legato alla cultura, legato all'approccio al piacere, legato alla fisicità con se stessi e con l'altro, ma come abbiamo appunto ricordato in una delle primissime puntate della prima stagione delle Sbarbine, è un discorso molto emotivo che andrebbe affrontato non attraverso l'educazione sessuale, bensì attraverso l'educazione emotiva. E quindi le Sbarbine partono da qui, dalla consapevolezza che la prima volta è all'interno di un processo che ci travolge, che non è solo ormoni, ma che è pensieri, che è fantasie, che è emozioni. E allora, Miss Green, che emozioni?
Allora, io mi sono imbattuta in questo articolo. Ovviamente se tu scrivi su Google prima volta praticamente ti viene fuori la qualunque cosa. Mi sono imbattuta in questo articolo molto interessante che elencava le emozioni, appunto come dicevi tu, con le quali ti approcci alla prima volta. Ed è stato molto interessante leggerlo, perché comunque mi ha aiutato proprio a focalizzarle, a vederle. E prima fra tutte c'è la fiducia. Ovviamente, perché insomma, il momento, come diciamo, un momento di passaggio che però sicuramente minimamente influenza almeno l'approccio che poi avrai di lì a almeno nel breve termine al sesso. E quindi ovviamente, insomma, in quel momento la fiducia nel partner, secondo me, ci deve essere. Magari arriva più tardi.
Beh, sarebbe bello, insomma, la prima volta fare questa esperienza con una persona di cui si ha fiducia e con la quale, insomma, in modo naturale si possa scoprire il proprio corpo, quello dell'altro, il piacere in generale. Non è detto che sia così, insomma, io rimarco questa cosa.
Certo.
Un po' per esperienza personale, spesso, diciamo, la prima volta ci lascia alquanto delusi, insomma, il nostro primo approccio con il sesso, con quello dell'altro, ci lascia delusi perché appunto diciamo ansia da prestazioni, quindi tensioni che possono anche incidere, ad esempio per noi donne, sulla nostra muscolatura vaginale, via dicendo, possano far sì che, insomma, più che sperimentare il piacere, sperimentiamo un po' la disillusione relativo a, insomma, alla mancanza di appunto piacere e di soddisfazione delle nostre aspettative.
E allora, primo consiglio, diamoci tempo di scegliere, diamoci tempo di ascoltare quando siamo pronte, diamoci tempo di dare fiducia. Altre emozioni?
Allora, poi mette diciamo a paragone, però sullo stesso piano, la paura e la tranquillità, perché ovviamente magari qualcuno ci arriva estremamente preparato al momento, perché è stato circondato da gente che ha informato, perché ha ascoltato le Sbarbine, perché per tutta una serie di motivi, piuttosto c'è tutta un'altra parte di persone che invece ci arrivano con una sorta di sentimento di paura, di non essere preparati, sia fisicamente che mentalmente, comunque, a questo momento. E poi nella lista c'è l'amore, che però, insomma, rimarca un po' gli stessi concetti della fiducia, perché tendenzialmente idealizziamo un po' la prima volta con l'amore, insomma, la prima volta che si è innamorata, la prima volta anche fisica, però non è sempre così, comunque non è detto che la prima volta sia amore.
Sì. Scusate, per inciso, io lo devo dire, sti cavoli, lui mi ascolterà magari. Cioè, per me è stato proprio automatico la prima volta che ho fatto l'amore con una persona che amavo, insomma, avevo 14 anni, ero molto giovane, siamo insieme da 7 mesi, automaticamente, proprio dopo che abbiamo fatto l'amore, è arrivata la delusione, diciamo, mi ha tradito, quindi è stato un approccio bellissimo, proprio ho capito subito che l'amore è amaro.
E allora proviamo a fare così, proviamo a parlare di coinvolgimento, di trasporto, che poi in un vivere insieme può prendere tante forme. Noi ci auguriamo l'amore, ma questo lo auguriamo nella vita di tutte e tutti, ma in primis auguriamo l'amore per se stessi e se stesse. Quindi poi
ma
partendo
infatti amore,
dalle basi,
non è per forza declinato nei confronti dell'altro, secondo me. Amore ci può stare prima di tutto per se stessi. Poi, vabbè, molto interessante ovviamente è l'eccitazione, e con eccitazione non si intende solo quella fisica ma anche quella mentale, perché ovviamente è sicuramente un momento in cui tutti quanti, ragazzini e ragazzine, più insomma, qualsiasi
adulti,
età tu
adulti,
mi stavo subito correggendo, e insomma ci si arriva ovviamente con l'eccitazione, cioè che sia del corpo che della mente. Eccitazione mista a imbarazzo, che è un'altra emozione, perché ovviamente stiamo parlando comunque di qualcosa di sconosciuto, sulla quale di solito si monta, magari ci stai già da 2 anni a pensare su che quel momento deve arrivare, però poi effettivamente c'è imbarazzo nel viversela quella situazione, perché non ti è cucita addosso. E poi ci mette anche nella lista l'angoscia, che può essere legata a una malattia, a una gravidanza, e qui attacchiamo
il concetto. La dottoressa me l'ha sempre detto, basta proteggersi.
Esatto. E poi ultimo, last but not least, il sentimento dell'euforia dopo averlo fatto per la prima volta.
Se tutto è andato nel migliore dei modi, e affinché questo avvenga, insomma, ascolto anche delle sbarbine e anche di se stessi torna ad essere regola fondamentale. E ascolto è anche la parola che mi viene in mente guardando la copertina della prossima traccia.
Vai.
Quella copertina, che ce lo possiamo dire, segna la canzone che abbiamo sentito tutti e tutte, quella che anche nei miei momenti di cinismo più profondo fa scattare il dondolio dolce e sensuale.
Vai.
Miss Green, vado, non
vai,
annunci.
Senza
vai.
Annunciare.
Met you by surprise. I didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there, I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. The only kind of real
it's true. Feelings that aren't you. I feel something special about you. Dreams are my reality. A wondrous world where I
parla e che vi darà un suggerimento interessante che si sposa con la tematica di questa sera. Allora, prima volta, perdita della verginità e quindi c'è da riflettere innanzitutto sul perché viene definita perdita, anche perché si perde ben poco, insomma. E quindi è stata sempre costruita questa favola intorno alla verginità, ovviamente quella femminile, perché quando invece a farlo è il maschio non perde niente, non c'è nessuna mancanza, anzi è tutto ancora più bello e meraviglioso. Noi invece, sempre bistrattate, dobbiamo per secoli siamo dovuti stare a combattere contro questa forma della perdita, che però ultimamente sta venendo meno. Però proprio su questo arriva il mio consiglio letterario, quindi su come affrontare la perdita della verginità, questa cosa mitologica che viene citata molto spesso nei libri di Annie Ernaux. Quindi invece di darvi un solo consiglio, vi consiglio direttamente un'autrice, perché lei è autrice francese che racconta in libri quasi tutti autobiografici la sua esperienza, la sua vita e quindi anche le sue varie esperienze sessuali, racconta di come è stata abbastanza travagliata la sua prima volta e in particolar modo lo racconta in Memorie di ragazza, edito lo scorso anno per l'Orma editore, e che racconta appunto nelle sue memorie la prima volta avvenuta in una specie di colonia estiva. Si parla della Francia degli anni 50-60 e quindi è un interessantissimo punto di vista di quella che potrebbe essere la prima volta di una nostra nonna, quindi andiamo indietro negli anni e ripercorriamo le prime volte delle nostre antenate. Detto questo, vi saluto, non vi dirò nulla sulla mia prima volta, perché non c'è assolutamente niente di interessante da sapere, è stata penso normale. Come tutte le prime volte, quindi niente, leggete quella che è più interessante della mia sicuramente. Vi bacio tutte e tutti e buona continuazione con le sbarbine.
L'ha persa.
Oddio, dov'è che si è persa?
Ma che si è persa?
Ma la ritrova?
Raga, non si perde proprio niente. Sfatiamo un pochino di miti su questa cosa della perdita e soprattutto delle perdite di sangue, che insomma la credenza, ancora oggi nel presente, la credenza popolare dice che al primo rapporto sessuale la donna debba avere questa lacerazione da cui debba poi scaturire questa copiosa fuoriuscita di sangue.
Allora io sono vergine, mi sa ancora.
In realtà non è così.
Come ci racconta insomma la nostra Miss Orange, no? Intanto leggiamoci quel libro che sulla perdita della verginità delle donne nonne ci apre un mondo. E poi andiamo ad approfondire che siamo tutte diverse, giusto dottore?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, partiamo da principio. Fino a qualche anno fa era usanza comune anche qui da noi in Italia esporre dalla finestra le lenzuola della prima notte di nozze. Queste lenzuola dovevano essere rigorosamente macchiate di sangue proprio per testimoniare che la Vergine era stata deflagrata. Manco riesco più a dire.
E chi è la Vergine?
La Vergine è la sposa, che quindi doveva arrivare al matrimonio assolutamente illibata. Ridendo e scherzando, diciamo che la cattiva credenza sul funzionamento dei genitali femminili è stata un modo attraverso il quale la società, ma soprattutto insomma i maschi, il patriarcato, hanno cercato di controllare il corpo delle donne e la sessualità femminile. Voi immaginate quelle poverette che non sanguinavano, che venivano come minimo umiliate e venivano tacciate appunto di essere delle donne di malaffare, delle sgualdrine che copulavano prima del matrimonio.
Quelle che restavano zitelle.
Quelle che restavano zitelle, perché poi spesso la mancanza di sanguinamento durante la prima notte di nozze corrispondeva magari alla rottura del matrimonio, queste donne venivano isolate dalla società, quindi insomma parliamo in realtà di una cosa abbastanza seria. Come dicevo, tutto ciò poi nasce da un equivoco, da una credenza sbagliata.
Non conoscere l'anatomia.
Brava, proprio le basi dell'anatomia. Cerchiamo di fare chiarezza. Allora, prima di tutto approfondiamo perché nasce questa idea. Questa idea nasce dal fatto che l'imene, una membrana che ricopre la apertura esterna della vagina, durante il primo rapporto sessuale si lacera e sanguina. Allora, non è del tutto così.
Si lacera bruscamente.
No, non è così, non è sempre vero, per ognuno è diverso, quindi vediamo un attimo. Conosciamo l'imene, questo sconosciuto, un po' come abbiamo fatto per la clitoride, no? Perché qui purtroppo i genitali femminili sono sempre un po' ignorati, spesso dalle donne stesse. Invece è importante conoscerli. Allora, imene come termine deriva dal greco imen, che appunto vuol dire membrana, pelle, ma imen o imenao era anche il dio, la divinità che presidiava il matrimonio e che proteggeva gli sposi. Allora, l'imene, come abbiamo detto prima, è una membrana mucosa elastica che ricopre in parte, raramente del tutto, la cavità esterna della vagina. Quindi questa membrana, diciamo, si trova tra la vagina, gli organi interni e la vulva, quindi i genitali esterni. Non si conosce bene quale ruolo abbia. Probabilmente durante l'età dello sviluppo questa membrana serve anche per preservare gli organi interni dal rischio di contrarre infezioni, per la presenza, magari per l'entrata di microorganismi patogeni. E come ho detto prima, è una membrana elastica. Che vuol dire elastica? Vuol dire che se è particolarmente elastica, durante la prima penetrazione non c'è assolutamente nessuna fuoriuscita di sangue.
Lo dimostro.
Tu hai sanguinato?
No.
Io invece ho sanguinato una cifra. Perché io ho sanguinato una cifra? Perché probabilmente il mio imene, al contrario del tuo, era, perché ce l'ho ancora, non è che sparisce poi.
Non lo perdi.
Una membrana più rigida, più diciamo irrorata, vascolarizzata, e quindi durante la prima penetrazione, ma anche mi ricordo la seconda, la terza, ho avuto copiosa fuoriuscita di sangue. Non è per tutti così, a volte l'imene può non esserci per niente, per dire, oppure può essere talmente sottile da, ad esempio, rompersi da solo o con la masturbazione, esatto, o con un trauma. Quindi è diverso per tutti. L'imene naturalmente ha un foro al suo interno che lo apre all'esterno in modo tale che possa uscire il liquido vaginale e il flusso mestrale. Raramente l'imene non è forato, in questi casi si parla di bisogna fare, scusate, una piccola operazione per aprire, per incidere questo foro, e il foro per tutti è diverso, può essere tondo, può essere a semiluna, così come è diversa appunto quindi la forma di questa membrana ripiegata. Quindi questo è molto importante per capire che in realtà non tutti sanguiniamo. E poi soprattutto vorrei sfatare anche il fatto che la rottura di questo imene provoca dolore. No, non è così, può esserci un leggero bruciore, ma più che altro il dolore appunto è provocato dalla rigidità dei muscoli vaginali, dalla mancanza di lubrificazione, magari non siamo state dovutamente o non ci siamo dovutamente stimolate prima. Molto interessante, ho letto che nel 2008 in Svezia, che stanno molto avanti in fatto di educazione sessuale e di libertà sessuale, c'è stata proprio una proposta da parte di un'associazione che si occupa di educazione sessuale per cambiare l'utilizzo della parola emene con la parola corona vaginale. E in effetti tutto il dibattito è nato dal fatto che alla parola emene ormai corrisponde rispondeva un significato, una simbologia del tutto negativa, perché in qualche modo insomma una simbologia che è legata anche alla colpevolizzazione della donna e della sessualità femminile. E questa richiesta è stata accolta e quindi la parola corona vaginale è entrata nel linguaggio svedese ufficiale. Poi questo è successo nel 2017 anche in Svezia, dove la parola emene è stata sostituita con la parola ghirlanda vaginale.
Oh, che bella parola, ghirlanda vaginale. Sì. Grazie, concordo. Grazie dottoressa Guardi Patata per le tue meravigliose informazioni, vero. E anche per insomma l'importanza che ridiamo al corpo delle donne. E io direi che su questa importanza, sfatar credenze, ci possiamo ascoltare un altro po' di musica.
That's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. How you stay. That's why, darling, it's incredible
that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
Allora, buonasera sbarbine. Mi scuso innanzitutto per la mia assenza di questa sera, però ahimè, Roma è grande. Allora, io mi ero un po' ripromessa di parlare di un argomento un po' particolare, che è lo ius primae noctis, ovvero il diritto del feudatario nel Medioevo di giacere, di poter giacere con la sposa nel matrimonio, cioè nella prima notte di matrimonio. Ho fatto un po' di ricerche e ho scoperto che, come dicevamo un po' all'inizio, nell'introduzione, come ci diceva la nostra cara dottora Patata, ci sono una serie di bufale intorno alla questione della verginità. Una di queste, per esempio, è proprio questo ius primae noctis. In realtà non esistono testimonianze che attestino questa tassa, diciamo, che dovevano pagare i contadini. Detto questo, non esistono documentazioni su questa cosa, quindi che certifichi che sia esattamente iscritta come legge che un feudatario avesse questo tipo di privilegio, non significa che questa cosa non succedesse, cioè nel senso non aveva una funzione direttamente proprio sancita proprio nel tempo, che tutte le spose dovevano passare per il letto del feudatario, per farvi capire, prende un po', diciamo, quella che è l'attitudine un po' di chi ha il possesso sia di un terreno sia della vita delle persone, un po' che era il rapporto tra feudi e feudatari. Di base, stupri per le serve contadine, e ce ne stanno a tantissime, insomma, sicuramente sarà stata una questione proprio diurna e quotidiana, perché se un contadino è una proprietà del feudatario, figuratevi la donna in tutto questo, che già ha comunque una difficoltà di base tutt'oggi per essere riconosciuto come individuo pensante e con un corpo che non va maltrattato, insomma tantissime cose che ci siamo già detti. La cosa divertente è che proprio questa cosa qui non esiste, cioè nel senso non esiste una formula scritta di legge in cui se ne parli, però diventa questo ius primae noctis diventa una formula da usare in tantissimi espedienti letterari, cinematografici, in cui questa cosa viene citata come se fosse una cosa proprio ufficiale. A me interessa raccontarvi una cosa divertente. Chiaramente gli storici fanno sempre riferimento a tantissimi documenti, sia le storie, sia i tabulati giuridici o tantissimi altri elementi dell'epoca che ci permettono di avere un quadro generale. Bene, in una buonissima descrizione su quello che è esattamente sto ius primae noctis di Alessandro Barbero, ci racconta che esistono tantissime novelle come quelle del Boccaccio, il Decameron, quindi fatte per poemetti o poemi un po' più estesi, comunque che sono delle novelle piccole, corte, strette, diciamo. Una di queste è francese, quindi comunque rimaniamo in ambito europeo, è francese e ci racconta la storia di questo feudatario francese in un piccolo villaggio che viene a sapere di una graziosa ragazza contadina, figlia di contadini, eccezionalmente bella. Lui si incuriosisce di questa cosa, va a vedere con i suoi occhi questa ragazza e manda uno dei suoi servi, dopo che ha riscontrato che effettivamente era molto bella, manda uno dei suoi servi a chiederle la mano. E chiaramente grossi rimborsi alla famiglia e tutto quello che concerne solitamente questa tipologia di richieste. La ragazza dice: io per il mio signore farei qualsiasi cosa, ma se mi chiede la mia dignità, quindi la virginità che diventa una forma di dignità, non conosco nessun padrone. E questa è la storia. Lui si incuriosisce sempre di più, il padrone non accetta di buon grado chiaramente questo rifiuto. Una volta in giro per il paese la incontra mentre lei stava tagliando delle erbe, mette un po' di cicoria che ci sta sempre bene. Insomma, di base lui con non troppa nonchalance la prende. Quindi la stende sul prato, insomma tutto quello che noi sappiamo che sta attorno a una pratica di stupro. E dopodiché questa ragazza gli dice: sì, però ok, ci sto, il problema però sono i pantaloni. Voi pensate che questo era un cavaliere, quindi i cavalieri solitamente hanno dei pantaloni stretti e di pelle, quindi molto difficili da indossare e da togliere. Dopo vari tentennamenti lei gli dice: guarda, io sì ci sto, però veramente mi fanno male questi pantaloni, quindi togliteli. Si abbassa i pantaloni, lo convince ad abbassarsi i pantaloni, tant'è che gli blocca le gambe, al che lei tranquillamente piglia e se ne va. E lui pare in questa novella abbozza, diciamo, la situazione, perché oltre alla bellezza ne apprezza l'intelligenza. Ritornando a noi, su quanto la questione della verginità sia più un fardello, no? Tanto quanto una tassa, perché non a caso tutta questa storia dello ius primae noctis è determinato molto dalle tasse. La decima notte che passi con tuo marito lo dovresti passare col frate, piuttosto che tantissime altre cose. Un'altra molto interessante, sempre sulla verginità, legato al cattolicesimo e alla questione economica di tasse. Un'altra cosa divertente è che a una certa, visto che tu dovevi aspettare questo matrimonio, il matrimonio però non ci deve essere la libido, quella sfrenata che tu hai aspettato per così tanto tempo, ma devi in un qualche modo tenere fede che la libido non ti prenda. E quindi un arcivescovo di non mi ricordo quale posto consigliò ai suoi sudditi di aspettare 3 giorni dopo il matrimonio il consumo del matrimonio stesso, quindi insomma. Questa cosa tutti quanti, chiaramente non volendo aspettare, pagavano, perché in tutto questo gioco qui c'è sempre la questione che se io pago posso avere prima, diciamo, sostanzialmente. Quindi tutto questo qui vi lascio solo con una cosa molto divertente di questo ambito, in cui i feudatari, soprattutto per mantenere il proprio suolo, terreno proprio, la proprietà intatta con i propri contadini, per far sì che questa cosa avvenga, non inserisce, non vuole che vengano inseriti altre persone, altri uomini degli altri villaggi, quindi di altre proprietà. e per far sì che un matrimonio avvenga tra una concittadina e un altro concittadino di un altro paese ci deve essere una tassa. Vi lascio con questa cosa, questa frase qui. Oggi si pagano 3 soldi, ma ai contadini va bene, perché ai tempi antichi la tassa era tanto costosa che piuttosto che dare al signore un capo di bestiame, il padre gli offriva la verginità di sua figlia. E quindi chiudo qui con questo pappardello sulla questione dello ius primae noctis, perché mi sembrava giusto mettere un po' un puntino sulle i su questa cosa, ribadendo sempre il concetto che comunque la donna in tutto questo caso non solo non rientra, diciamo, nella parte giuridica in cui si attesta questa roba qua, ma soprattutto non rientra, diciamo, in un sistema di rispetto, nel senso, nello specifico, nel contesto, non venivano rispettati i contadini e presi proprio come proprietà. Figuratevi, insomma, la verginità femminile. Di base, poi, raga, la questione è che chi ha una proprietà, grandi soldi, ed è quello che legifera e sopra di lui c'è solo il re che ha ben altre occupazioni, è chiaro che non ha bisogno di leggi per stuprare o per chiedere la mano, no, la mano no, di chiedere, diciamo, dei servigi di donzelle varie. Io vi saluto e niente, dai. Allora, buonasera sbarbine, mi scuso innanzitutto per la mia...
La senti questa voce? Chi canta è il mio cuore. Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore. Senti questa voce.
Chi canta il mio cuore.
Amore, amore, amore,
è quello che so dire,
ma tu mi capirai. Ma tu mi capirai.
Grazie, grazie Miss Pink per questo approfondimento veramente significativo, a parte insomma la logica dell'odiare il padrone, che la legge sarebbe solo in teoria uguale per tutti. Adesso aggiungiamo anche il fatto che la legge quando c'è, perché sullo stupro molto spesso diventa tutto relativo. E quindi grazie per questo approfondimento anche storico rispetto a un argomento così importante e rispetto anche un po' alla riflessione sul perché viene dato un certo tipo di valore a certe cose e altre no, e che purtroppo molto spesso cinicamente per chi quella cosa ha veramente un'importanza non viene nemmeno considerata, come appunto per le donne nella storia. E il vil quattrino invece ne assume pure troppa di importanza. Fortunatamente però ci sono donne che queste cose le raccontano Quindi ancora grazie Miss Pink. Ma ci sono anche donne che queste cose le approfondiscono e provano a portarle invece sotto altri punti di vista. Altri punti di vista che passano per il corpo delle donne, per la salute, per il diritto. E le bellissime ricerche di Miss Green, insomma, tante cose ce le raccontano, giusto? Miss Pink, il tuo microfono ha deciso di censurarti. Vieni qua.
Dicevo che ricercando nelle mie varie ricerche su Google ho trovato che sul portale Scegli Tu la Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia ha realizzato un vademecum per affrontare la prima volta senza inutili angosce, con consapevolezza e ottimismo, ci dicono. Perché ovviamente, insomma, fino adesso siamo giunti alla conclusione che ci sono una serie di cliché legati alla prima volta. E quindi su questo sito troviamo una serie di consigli che volevo condividere, insomma, un po' con voi. Primo fra tutti, non esiste l'età giusta per farlo. Poi ci dicono che ovviamente solo se lo si desidera davvero, il sesso può dare sensazioni e emozioni, ed emozioni positive. Farlo senza convinzione, ovviamente, o essere quasi costrette, significa avere una prima volta che potrebbe segnare per sempre in negativo la propria vita sessuale. Anche per la prima volta, come abbiamo già detto, serve un contraccettivo ed è bene informarsi su quale sia l'opzione più adatta a noi. Ci suggeriscono una visita dal ginecologo prima di iniziare l'attività sessuale, che potrebbe servire anche per fare domande ed eliminare dubbi se avete scelto un ottimo ginecologo. Ci dicono di lasciar mettere da parte le paure e soprattutto quella che possa essere un'esperienza cruenta per via della perdita di sangue. E non bisogna mai chiedersi se saremo brave, perché non esiste un campionato del sesso, anche se il timore di non essere all'altezza può essere comprensibile, soprattutto se la persona con cui ci confrontiamo ha già avuto esperienze sessuali. E proprio per questo ci consigliano di parlare sempre con il proprio partner, la propria partner, dei timori e della propria inesperienza, perché questo aiuta anche ad aumentare la complicità nel rapporto. E ovviamente ci dicono di non credere che il partner, la partner ci lascerà se la prestazione non sarà degna di quello che, insomma, ci si aspettava. È importante prendersi tempo e non fingere. E poi una cosa interessante e carina è il consiglio su scegliere il posto giusto per farlo. Il coito interrotto ovviamente non è un sistema contraccettivo, ma ci dicono anche che la pillola anticoncezionale può essere un modo utile e adatto sicuramente alle giovanissime che magari sono anche inesperte anche sull'uso, diciamo, del preservativo, che può essere, insomma, alla portata di tutti, e a patto ovviamente di ricordarci sempre che questa non protegge dalle malattie.
Sì, scusa, sottolineo questa cosa perché proprio ultimamente le statistiche dicono che si è abbassata di molto l'età in cui i giovani approcciano il primo rapporto sessuale. La maggior parte dei giovani fanno sesso al di sotto dei 14 anni e spesso non usano precauzioni. Questo ha portato anche a una recrudescenza di alcune infezioni a livello, insomma, intimo, anche piuttosto gravi. Quindi ci tengo a sottolineare questa cosa, fatelo veramente con insicurezza.
E poi ci consigliano di non fumare, non assumere droghe o alcol.
E lucidità e consapevolezza, no? Sempre quelle robe lì, almeno quando ci stanno le scelte importanti.
Perché, quello che sottolineano su questo sito è che in realtà sono il fumo e l'alcol sono nemici dell'eccitazione, più che altro sulle prestazioni, soprattutto dell'uomo.
Capito? Aprite le orecchiette, drogarsi, soprattutto in certe situazioni, secondo voi vi aiuta, vi dà il là, vi tiene su, ma in realtà no, fa altri effetti che fanno più rima con il giù.
E infine ci dicono di non preoccuparci se la prima volta, che secondo me è una cosa molto importante, non si raggiunge l'orgasmo. e con un po' di pratica ci dicono, conoscendo meglio la persona con cui si è scelto di fare sesso, tutto non potrà che migliorare.
E anche conoscendo se stesse, come al solito, lo
sì,
ricordiamo.
Sì, e poi tranquilli, a volte l'orgasmo non si raggiunge neanche la centesima volta, nel senso non è purtroppo così
ovvio. No,
tranquille, ovvio.
Insomma, non so.
No, infatti, no, prendetene
nel
atto.
Nel senso, state in buona compagnia, non è che è ovvio tutte le volte. E poi ricordiamolo che comunque ogni volta che si fa l'amore con un nuovo partner è sempre un po' come una nuova prima volta, una
esatto.
nuova scoperta, ecco.
E io ci aggiungo il mio personalissimo consiglio, che è l'importanza dei preliminari, secondo me.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Preliminari come la masturbazione, appunto, conoscere il proprio piacere, i propri punti, le proprie zone erogene, è veramente
comunicare
molto importante.
Con l'altro
sì.
Anche okay. In quella frase, così sì, così no, così mi piace, aio. E su questo noi torniamo ciclicamente un po' a dove avevamo aperto. Prima di lanciare la prossima traccia, che purtroppo sarà l'ultima di questa trasmissione, che come al solito corre troppo, dagli ascoltatori di Le Sbarbine di questa sera c'è qualcuno che vuole fare concorrenza a Carla nei suggerimenti letterari e che ha molto apprezzato la nostra Miss Pink e il suo approfondimento. Quindi ci suggeriscono un libro. Violenza alle donne, una prospettiva medievale, curato da Anna Esposito, Franco Franceschini e Gabriella Piccinini, edito da Il Mulino, che comunque è un editore che molto spesso ha come indirizzo anche molti libri sulla psicologia, la sociologia, l'educazione, quindi andiamocelo a scoprire, Sbarbine.
Grazie del consiglio.
Grazie.
Miss Green?
Vai con,
chiudiamo?
Con l'ultimo pezzo, che è, insomma, anche questo è un gran classicone. Vai, lancialo, non ha bisogno di presentazioni.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right.
Ciao ragazze, allora, per quanto mi riguarda, la prima volta, se si può definire poi prima volta, perché in realtà c'è stato un seguito, Allora, è stato nel lontano 2001, era estate, c'era sta ragazza di 2 anni più grandicella di me, avevo 14 anni e niente, alla fine questa tutta esperta mi dice dai vai in acqua, vado in acqua, tutto quanto gasato è, però molto molto nervoso e quindi praticamente cioè neanche lo inserisco che sorrido, quindi è stata una storia breve e lei dice mi ha detto dai non ti preoccupare, può succedere, è normale e quindi poi c'è stato un seguito fuori dall'acqua a casa sua, tra l'altro era tipo la festa del paese, però cioè sono andato a Dama, ma pure lì insomma la durata è stata di 20 secondi.
Ringraziamo tantissimo.
Ciao ragazze, allora per quanto...
Allora ringraziamo tantissimo questo contributo audio di un nostro ascoltatore che ovviamente insomma abbiamo voluto inserire un po' a chiusa di questa puntata, un po' per dire comunque al nostro pubblico che i timori, le ansie e
le prime volte, nasce non prima esatto. voltato,
ce l'hanno anche gli uomini. E niente, quindi insomma è stato carino, grazie per questo contributo.
Grazie.
Non era un intruso, ma era una scelta. Insomma, le sbarbine vogliono rappresentare un po' tutte le sfaccettature del mondo e soprattutto ricordare che i temi importanti non sono ad appannaggio di nessuna, nessuno e nessuno. E con questo, sbarbine, avevamo insomma accennato a tutta una serie di cose anche più personali, più sbarbinesche, ma guarda, non c'è tempo, quindi se volete sapere le prime volte delle sbarbine dovrete chiederglielo di persona e capire chi sono le sbarbine.
Chissà,
anche perché insomma un po' di cose ne abbiamo dette, quindi ovviamente come tutte le puntate delle sbarbine che si rispettano, chiudiamo con un piccolo consiglio del nostro appunto piccolo libro dell'autostima che ci dice: siamo nell'era della scelta consapevole. Se manchiamo di autostima, la quantità di scelte che ci viene offerta può mandarci nel panico. Ciao sbarbine.
Ciao sbarbine, ciao a tutti coloro che ci hanno ascoltato, uomini, donne, qualunque genere voi vi sentiate addosso, e salutiamo anche le sbarbine che non sono noi. Ciao Miss Green qui e Miss Orange
Pink.
Non qui, Miss Pink qui, e stasera Miss Pink ho portato alta la tradizione dei nomi.
Buonasera a tutti, allora niente, ci diamo appuntamento ormai quando?
Martedì prossimo c'è una nostra perla di saggezza sugli spin-off delle sbarbine che raccontano le grandi donne, ma a rullo di tamburi ci sarà un doppio appuntamento settimanale perché pare che nell'aria ci sia un gemellaggio.
Ciao, buonanotte.
Buonanotte a tutti.
Non posso farci niente,
mi piacciono le sbarbine,
mi sento deficiente,
yeah, yeah, yeah.
Lo so che non conviene,
mi piacciono le sbarbine,
ma poi chi si frattiene,
mi piacciono le sbarbine,
quelle hot 1,80 m,
yeah, yeah, yeah.
Quelle basse 1,50 m,
mi piacciono le sbarbine,
non esiste divisione,
no, no, no,
quel che conta è il calore. Tipo senza storia,
mi piacciono le sbarbine,
ma un fregaccio la memoria,
mi piacciono le sbarbine,
ma l'amore di una sbarba,
yeah, yeah, yeah,
mi fa andare giù di testa,
mi piacciono le sbarbine,
le sbarbine sono bionde, le sbarbine sono amore, le sbarbine sono tante, le sbarbine in amore,
le sbarbine sono carine,
mi piacciono le sbarbine.
con i tacchi.
Mi piacciono le sbarbine
che mi mandano nei matti.
Mi piacciono le sbarbine.
Mi piacciono le sbarbine.
Yeah, yeah, yes.
Lo so che non conviene.